Allora, siamo agli Atti degli Apostoli, capitolo 20, versetto 17. Da Mileto Paolo mandò a chiamare a Efeso gli anziani della Chiesa. Quando essi giunsero presso di lui, disse loro: «Voi sapete come mi sono comportato con voi per tutto questo tempo, fin dal primo giorno in cui arrivai in Asia. Ho servito il Signore con tutta umiltà, tra le lacrime e le prove che mi hanno procurato le insidie dei giudei. Non mi sono mai tirato indietro da ciò che poteva essere utile al fine di predicare a voi e di istruirvi in pubblico e nelle case, testimoniando a giudei e greci la conversione a Dio e la fede nel Signore nostro Gesù. Ed ecco dunque, costretto dallo Spirito, io vado a Gerusalemme senza sapere ciò che là mi accadrà. So soltanto che lo Spirito Santo, di città in città, mi attesta che mi attendono catene e tribolazioni. Non ritengo in nessun modo preziosa la mia vita, purché conduca a termine la mia corsa e il servizio che mi fu affidato dal Signore Gesù di dare testimonianza al Vangelo della grazia di Dio. E ora, ecco, io so che non vedrete più il mio volto, voi tutti tra i quali sono passato annunciando il regno. Per questo attesto solennemente oggi davanti a voi che io sono innocente del sangue di tutti, perché non mi sono sottratto al dovere di annunciarvi tutta la volontà di Dio». Ecco, se avete la cartina o una cartina, si capisce in questo terzo viaggio, lui praticamente è in barca. Sta venendo giù da Asso, da Militene, lì nei versetti precedenti, e sempre di questo capitolo si vede un po' tutto questo percorso. Ed è curioso che lui da Efeso, scusate, da Mileto, manda a chiamare a Efeso gli anziani della Chiesa. Ecco, proprio il versetto 16, quello precedente, diceva: Paolo aveva deciso di passare al largo di Efeso per evitare di subire ritardi nella provincia d'Asia. Gli premeva essere a Gerusalemme, se possibile, per il giorno di Pentecoste. Ecco, quindi lui praticamente si ferma a Mileto e manda a chiamare, ecco, gli anziani di Efeso per non perdere tempo. Ecco, anche se bisogna vedere se si fa prima, diciamo, aspettarli a Efeso, manda uno a chiamarli, torna qui, ecco, oppure comunque non va a Efeso. Ed è importante questa sottolineatura degli anziani, appunto sono quelli che presbiteri, anziani, responsabili della comunità di Efeso, no? E abbiamo già visto questi anziani. Ecco, per esempio Paolo e Barnaba, ecco, che avevano affidato, che portavano l'offerta agli anziani di Gerusalemme, l'abbiamo visto ieri. Ecco, era, diciamo, questa faccenda degli anziani c'era anche presso gli ebrei, no? Erano quelli che, diciamo, erano l'assemblea, ecco, degli anziani di una sinagoga, di una comunità locale. Ecco, penso che questo sia anche presente nei luoghi o da dove venite oppure dove, ecco, si esercita anche la missione, no? Comunque un gruppo di laici, potremmo dire un termine nostro, ecco, al quale Paolo si rivolge. Quindi non immaginiamo una folla sterminata, no? Sarà un gruppo. E quando giunsero presso di lui, disse loro: «Voi sapete come mi sono comportato». Ecco, con voi, tutto questo tempo, fin dal primo giorno in cui arrivai in Asia. Ecco, lui, come dire, mette davanti a queste persone il suo comportamento, come ha camminato, come si è presentato, come è stato in mezzo a loro in tutto questo tempo, no? Quindi c'è anche, come dire, una totalità del suo essere, tutto il tempo, con tutta umiltà, fin dal primo giorno. Dice il versetto 19, ecco, ci sono, come dire, tre verbi che voglio sottolineare, che, come dire, descrivono l'azione esemplare di Paolo. Il primo è servire, ecco il versetto 19, il secondo è tirarsi indietro, del versetto 20, e il terzo testimoniare, versetto 21. No, con questi tre verbi lui descrive il proprio comportamento. Allora vediamo il primo. Ecco, ho servito il Signore con tutta umiltà tra le lacrime e le prove che mi hanno procurato le insidie dei giudei. Ecco, c'è ancora questa totalità, no? Con tutta umiltà tra le lacrime e le prove ho servito il Signore. Questo aspetto dell'essere servo, schiavo di Cristo, per Paolo è importantissimo, no? Lo dice tante volte nelle sue lettere, soprattutto agli inizi delle lettere, quando lui dice Paolo, apostolo, servo del Signore, per esempio, se prendete la lettera ai Romani o la lettera ai Filippesi, la lettera ai Galati. Ecco, in queste introduzioni, proprio nei primi versetti, c'è questa parola dello schiavo. E questo è importante perché vuol dire che Paolo è totalmente dipendente da Cristo, è il suo servo, è il suo schiavo, cioè davanti alla comunità, no, lui mostra di essere un sottomesso a un'altra persona, a un'altra autorità, no? A un altro con la A maiuscola. Questo suo legame con il Signore Gesù Cristo è così forte, così caratterizzante, che è la prima cosa che lui sempre dice: io sono schiavo, io sono servo di Gesù Cristo. E questo è un aspetto molto caratterizzante poi tutta la vita di Paolo, no? Perché vuol dire, per esempio, rinunciare alla sua volontà, no? Al suo desiderio di potere, alla sua iniziativa. Quindi una totale umiltà che l'ha caratterizzato in mezzo agli Efesini proprio a partire da questo suo essere schiavo. Ecco, tra le lacrime e le prove che mi hanno procurato, tante sono le insidie che lui ha dovuto subire dai giudei. E qui dice proprio espressamente dai giudei, non da altri, ne ha subite anche da altri. Però qui sottolinea questo. Queste prove che però non l'hanno distolto né dal suo compito né dal suo legame con il Signore. Anzi, lui ha vissuto quelle situazioni come una partecipazione alla vita di Cristo, no? Un patire insieme a lui, un seguire le sue orme, no? Come Gesù ha patito nella passione, così anche Paolo. Secondo verbo, non mi sono mai tirato indietro da ciò che poteva essere utile al fine di predicare a voi e di istruirvi in pubblico e nelle case. È bello questo non tirarsi indietro, Davanti al pericolo, davanti a ogni situazione, non si è tirato indietro da ogni cosa che poteva essere utile, convenire alle persone a cui lui si rivolgeva. Al fine, questa utilità era tutta dedicata al predicare a voi e all'istruirvi. Questo insegnamento, no? Che caratterizza ogni fibra, ogni momento, ogni parola di Paolo per i membri delle comunità che lui ha fondato e quindi anche quella di Efeso. Non si è mai tirato indietro, no? Tutto quello che era utile l'ha fatto. È bello anche che questo lo ha fatto in pubblico e nelle case, no? Questo aspetto, diciamo, di pubblico-privato, no? In pubblico, quindi nelle piazze, nelle sinagoghe, ma anche nelle case, in quelle comunità domestiche, per esempio come quella di Lidia, ma anche in tante altre, in cui lui si è trovato, ecco, a parlare, ad annunciare, a predicare. Quindi servire, non tirarsi indietro, e il terzo, testimoniare. Versetto 21. Testimoniando a giudei e greci la conversione a Dio e la fede nel nostro Signore Gesù. Questo testimoniare, abbiamo visto, è un verbo chiave di tutto il libro degli Atti degli Apostoli. Dobbiamo risalire a quella sera, no? della resurrezione, quando Gesù, dopo essere apparso ai suoi, di questo voi siete testimoni, vi ricordate, no? Il primo giorno. E anche Paolo, che è un apostolo, anche lui, ecco, questo testimoniare è stata la caratteristica del suo modo di essere in mezzo agli Efesini. A giudei e greci, tutti, nessuno escluso. Prima i giudei, normalmente prima annunciava i giudei e poi se questi, cioè chi voleva lo seguiva e poi si rivolgeva anche ai greci, ai pagani, no? Ricordate Cornelio. E l'oggetto di questa testimonianza che cos'è? La conversione a Dio e la fede nel Signore Gesù. È curiosa questa espressione, no? Testimoniare la conversione a Dio. Cosa vuol dire? Beh, sicuramente la sua conversione a Dio, personale. Infatti racconta tante volte, più volte, la sua vocazione sulla via di Damasco e la vedremo poi domani mattina come ultimo incontro. Ma non solo, anche, come dire, testimoniare la necessità della conversione a Dio. Per il perdono dei peccati. Ancora dobbiamo tornare al risorto di quella sera. E poi la fede nel Signore nostro Gesù Cristo. È bellissimo questo Signore nostro Gesù Cristo, la fede in Lui. Questo è quello che io ho testimoniato. Fino a qui quindi lui guarda al passato, diciamo, a quello che è stato il suo comportamento in mezzo a loro, sintetizzato da questi tre verbi. Ed ora, ed ecco dunque, adesso parla al presente, no? Costretto dallo Spirito, io vado a Gerusalemme senza sapere ciò che là mi accadrà. So soltanto che lo Spirito Santo di città in città mi attesta che mi attendono catene e tribolazioni. C'è una svolta nuova per lui personalmente, che si sente, è bella questa espressione, ma anche molto dura, molto forte, costretto dallo Spirito. Direbbe letteralmente incatenato dallo Spirito. Legato e non sa nulla di quello che lo aspetta. Non ha fatto un programma, adesso vado a Gerusalemme e farò così, così, così. Voglio. No, non sa quello che lo aspetta, no? E ha avuto dei segni chiari dallo Spirito Santo di città in città e che lo aspettano catene e tribolazioni. Questo sì, ha saputo. Ma non sa quello che lo aspetta. È bello questo. Allora abbiamo detto che lui è servo di Cristo ed è incatenato, prigioniero, diciamo così, dello Spirito Santo. È anche incatenato nel senso del prigioniero da parte degli uomini, e lo vedremo appunto domani, perché tante volte si è trovato in carcere, ma questa è una prigionia molto diversa. È la prigionia dello Spirito Santo. È forte questa espressione, penso che ci faccia pensare. Però spiega anche il modo con cui vive lui questa prigionia, questa costrizione. Non ritengo in nessun modo preziosa la mia vita, purché conduca a termine la mia corsa e il servizio che mi fu affidato dal Signore Gesù, cioè di dare testimonianza al Vangelo della grazia di Dio. Quindi lui sa di essere incatenato, legato, non sa che cosa lo aspetta, sa che lo aspettano catene e tribolazioni, ma lui non considera in nessun modo preziosa la sua vita, nel senso di volerla conservare. Quello che desidera invece nel cuore è portare a compimento, concludere, condurre a termine la mia corsa, nel senso di completare quel servizio, quella diaconia, direbbe così il testo, diaconia, servizio, apostolico, quel compito che Gesù gli ha affidato. E domani vedremo che glielo ha affidato proprio nel momento in cui gli si è rivelato sulla via di Damasco. Lui lì l'ha sentito e fino alla fine della sua vita lo porta avanti. E qual è questo servizio? Un'altra volta una formula sintetica: dare testimonianza al Vangelo della grazia di Dio. È bellissimo, no? Al Vangelo della grazia di Dio. È un'espressione unica nel Nuovo Testamento, non si dice in altri punti il Vangelo della grazia di Dio, perché dà l'idea di un dono, di una gratuità che porta a salvezza. Ecco, dare testimonianza al Vangelo della grazia di Dio. E ora ecco, io so che non vedrete più il mio volto, voi tutti tra i quali sono passato annunciando il regno. E qui siamo ai saluti. Ecco, so che non vedrete più il mio volto. E qui c'è una separazione che deve avvenire, inevitabile, che poi sarà caratterizzata a un certo punto anche dalla morte di Paolo. Però sa che questi anziani di Efeso non lo vedranno più. Voi tutti tra i quali sono passato annunciando il regno. Ecco un'altra formula, bella, sintetica, anche qui chiave di tutti gli Atti degli Apostoli, no? L'annuncio del regno. Per questo attesto solennemente oggi davanti a voi, sentite che solennità, no? Queste parole, che io sono innocente del sangue di tutti. È forte questa espressione, no? Si sente puro del sangue di tutti. E chiede in un certo senso con questa frase così solenne, attesto solennemente davanti a voi, e voi in un qualche modo me lo confermate, è che la morte delle persone non è responsabilità mia. E il sangue indica, eccola, anche il perdersi. E lui ha fatto tutto quello che poteva, obbedendo al comando del Signore. E lì davanti si sente puro, cioè innocente, del sangue di quelli che eventualmente si sono perduti, o perché non hanno obbedito, alla volontà di Dio, non hanno ascoltato il Vangelo. Questa è una frase molto forte. Perché non mi sono sottratto al dovere di annunciarvi tutta la volontà di Dio? Perché si ritiene innocente del sangue delle persone? È perché lui non si è tirato indietro, ritorna a quel verbo di prima, non si è sottratto ad annunciare loro tutta la volontà di Dio, tutto il progetto di Dio, tutto il piano di salvezza di Dio per l'umanità e quindi per loro. Perché è forte dire io mi sento innocente, non è colpa mia. E come può dirlo Paolo? Ma perché si è speso tutto totalmente senza tirarsi indietro come servo e come testimone in ogni momento, notte e giorno, al pubblico e nelle case, con tutta umiltà. In questo senso c'è una pienezza della spesa della sua vita davanti a quelle persone. Ecco, questo brano quindi che ho sintetizzato in tre punti, ecco, un discorso personale ai cristiani, anziani, i tre aspetti di Paolo, servitore totale che non si tira indietro testimone e pienezza della diaconia a dare testimonianza al Vangelo della grazia. Ecco, quindi ho formulato tre domande, ma chiaramente qui potrebbero essercene tante. Aiutato da Paolo, prova a fare un bilancio della tua vita di cristiano, di missionario. Come e chi ho servito? Ecco, chiaro che qui abbiamo esperienze diverse, no? C'è chi all'inizio, c'è chi magari ha già fatto delle esperienze, esperienze in parrocchia, esperienze in famiglia, nel proprio paese. Ecco, ma in che modo? Ecco, se dovessimo anche noi fare un discorso di saluto ai nostri fratelli, ecco, fare un bilancio. Mi sono tirato indietro da ciò che è utile per gli altri? Ho testimoniato la conversione a Dio? Seconda, Paolo è una persona libera anche se incatenato dallo Spirito, anche se non conosce il suo futuro. Ti spaventa questa prospettiva? Che cos'è per te la libertà del cristiano? Perché appunto lui parla di sé in termini di schiavo, incatenato. Questa però per lui è la piena libertà, no? Del suo essere del Signore. E a noi questa prospettiva spaventa, la sentiamo vera per noi anche nelle scelte e nelle scelte anche che ci fanno fare gli altri, magari l'istituto stesso o le vicende della nostra vita. Cos'è per noi la libertà? E terzo, mi piacerebbe così invitarvi a meditare questa espressione Vangelo della grazia. In che senso per te il Vangelo è grazia? È un Vangelo di grazia, porta alla grazia. Ecco, se ci sono domande, chiarimenti.
Quando Paolo esprime dicendo è innocente di tutte le persone davanti a Dio, sembra poco modesto.
Sì.
Come può dire che è innocente di tutti?
Sì, lo dicevo anch'io prima, che è un'espressione forte, no? Secondo me vuol dire questo, cioè appunto il fatto di non è che non sia modesto o se ne lavi le mani, no? Perché evidentemente all'interno degli Efesini ci saranno stati alcuni che hanno lasciato la fede o che hanno avuto difficoltà o si sono ribellati a quelle parole, per esempio i giudei che non accettano, no? Si potrebbe andare indietro a vedere non solo il suo discorso, lì a Efeso c'è tutto il problema della sommossa, no? Di quegli oretici perché facevano gli affari, no? con quelle statuette di Artemide, no? Quindi forse lui lo può dire proprio perché non si è tirato mai indietro dalle cose e dall'annuncio, no? Dopo è chiaro che c'è anche una responsabilità da parte di chi ascolta, di fare le scelte in base alla parola che uno gli annuncia. Però il fatto di avere fatto tutto il possibile, no? Di essersi speso sia nel come tempo sia come energie, e dà a lui questa anche solennità. Secondo me il fatto di attestarlo solennemente oggi davanti a voi è come se chiedesse agli stessi Efesini, a questi stessi anziani, di confermare questa sua innocenza. Però sì, è un punto abbastanza difficile, penso. Bene, allora concludiamo con la nostra preghiera. Col lume celeste,
Signore, benedicici sempre.